Bene, ora do la parola al nostro caro ministro, Cambiano Anastasi. Vi ricordo anticipatamente che dopo il servizio di staccare la linea per potervi ricollegare ancora successivamente dopo 10 minuti, un quarto d'ora, perché la tecnologia ci chiede questo, non deve evitare disguide. Grazie ancora.
Fratelli e sorelle, buon sabato a tutti, ben arrivati, ben collegati a voi tutti. È sempre bello essere insieme nella famiglia di Dio, dove veniamo nutriti spiritualmente ogni sabato e naturalmente anche attraverso il corso di studio biblico. Che cosa ricordate del messaggio dello scorso sabato? Lo scorso sabato abbiamo parlato, accennato dovrei dire, di due storie, le storie di due personaggi, quella di Davide, di Re Davide, e quella di Giobbe. Che cosa ricordate di quelle storie? E soprattutto che cosa avete imparato? Avete ponderato su certi episodi che quei personaggi hanno attraversato? Estremamente importante questo. Ci sono così tanti romanzi oggi nelle librerie, la maggior parte delle quali sono delle storie inventate tanto per intrattenere quelli che ancora amano leggere i libri, e ce ne sono di persone che ancora amano leggere i libri. Però, ahimè, sono pochissimi quelli che leggono libri di storie realmente vissute. Ora, la Bibbia non è un romanzo. La Bibbia non è una collana di storie inventate, ma racconta storie vere, storie di vita vissuta realmente. E Dio le ha messe queste storie lì, le ha volute, ha ispirato i suoi scrittori affinché queste storie fossero di ammaestramento per noi, come ha scritto anche l'Apostolo Paolo, perché si è preso tutta questa briga di riportare ai posteri, cioè a noi, queste storie di uomini e di donne, a volte buoni, a volte anche cattivi, a volte anche imbroglioni. Ci sono dei personaggi veramente a volte anche strani che voi, alcuni di voi che non avete molta familiarità con la Bibbia, vi meravigliereste che sono scritti lì nella Bibbia. Difatti la Bibbia contiene storie affascinanti, non solo dei cosiddetti eroi della fede, così come quando noi siamo soliti pensare, quando sentiamo la parola Bibbia, pensiamo a chi? A Noè, Adamo, Mosè, pensiamo a questi personaggi, ma la Bibbia è piena di molti altri personaggi che non sono proprio eroi della fede e non sono, cioè tante volte sono perfino sconosciute queste persone. Difatti, Dio non a caso le ha voluto che fossero ugualmente scritte per noi, perché le ha voluto che fossero scritte per noi? Non le grandi storie come l'uscita dall'Egitto, ma storie che sembrano insignificanti o che addirittura quasi tutti quelli che hanno letto la Bibbia, magari poi se le dimenticano dopo un certo numero di anni. Eppure se Dio, sono più, molto più numerose queste storie di uomini, chiamiamoli tra virgolette, normali. Perché Dio ha voluto che fossero più scritte questo tipo di storie che le storie dei grandi uomini? Quelle sono poche le storie dei grandi uomini e delle grandi donne. Perché la maggior parte di quelle storie di personaggi comuni, noi assomigliamo a quelli. Perché tutti i membri della Chiesa assomigliamo più a queste persone comuni che ai grandi eroi cosiddetti della fede o della Bibbia. Quindi oggi condividerò anche questo sabato con voi alcune di queste storie, naturalmente di personaggi diversi. Vorrei iniziare con la storia di Balaam. Quanti di voi vi ricordate di Balaam? Chi è Balan? Ricordatelo questo personaggio, Balan. Si trova nel capitolo 22 per i vostri appunti, ma se lo volete aprire la Bibbia fate ovviamente meglio. La storia di Balaam è nel capitolo 22 del libro dei Numeri. Dice, ma il libro dei Numeri è uno dei libri che io non ho mai letto, appunto perché ci sono numeri e io non sono mai stato molto bravo in matematica, qualcuno mi può dire. I numeri sono molto freddi e dei numeri non mi importa niente, eppure nel libro dei Numeri ci sono storie talmente interessanti. E nel capitolo 22, prima di leggere insieme, Balaam entra nella storia. Il contesto storico è quando i figli di Israele erano già usciti dall'Egitto, per 40 anni avevano vagabondato nel deserto, adesso si accingevano ad entrare nella terra promessa. E quindi i popoli circonvicini, e soprattutto quelli che vivevano dentro alla terra promessa, sapevano già da 40 anni quello che l'Iddio di Israele aveva proclamato: questi qua vi toglieranno la terra, perché l'Iddio di Israele l'ha promesso a loro. Quindi cominciarono a impaurirsi, a preoccuparsi. E quindi cosa succede? Uno di questi popoli, il cui re era, si chiamava Balak, e cominciarono veramente ad essere terrorizzati. E qui nel versetto 5 di Numeri 22, nel versetto 5, egli, re Balak, dei popoli moabiti e dei popoli medianiti, questo re, che si chiamava appunto Balak, mandò ambasciatori da Balaam. Balak e Balaam. Ricordate questi due personaggi molto comuni, sconosciuti. E naturalmente questo Balaam abitava vicino al fiume, sul paese proprio d'origine. Per chiamarlo e dirgli: ecco, un popolo sta per arrivare, quel popolo famoso che Dio liberò dall'Egitto, dopo 40 anni è molto vicino ai nostri confini e vuole prendersi la nostra terra. Allora, vieni per favore. Mandò dei suoi messi e gli disse: di a questo Balaam, che lui si definiva un profeta di Dio, ma era un imbroglione, perché in realtà era un indovino ed era uno che faceva il malocchio. Cioè i popoli pagani di quella terra avevano l'abitudine di ricorrere a lui per quando si trattava di fare il malocchio, quando si trattava di indovinare, ed era molto famoso lì, tant'è vero che perfino il re gli mandò dei messaggeri a dirgli: vieni da me, in maniera che tu, venendo qui, ti mostrerò l'accampamento degli israeliti, ti porterò su un'alta pianura, su un'altura, e tu vedrai questo accampamento, tu vedrai quanti sono gli israeliti. E io voglio che tu, una volta che ti porto là, lo maledici. Tu devi maledire Israele, perché così non riuscirà a prendere possesso della nostra terra. Però che succede? Naturalmente questo avviene nei versetti 5 e 6. Partono, naturalmente Balaam era molto interessato ai soldi, perché lui era un mercenario, lui faceva questo per denaro. E lui si spacciava come profeta di Dio. Ma Balaam dapprima voleva i soldi e continua il suo cammino verso con i messaggeri, perché in un primo tempo si rifiuta, perché durante la notte Dio gli parla. Per la prima volta lui rimane sbigottito. Ve lo immaginate oggi uno che fa questo mestiere di fare le fatture, i famosi maghi eccetera, rimane sbigottito perché questa volta lui ha la prova che a parlargli è veramente il soprannaturale. Quindi rimane sbigottito e gli dice Dio: tu non devi maledire, non puoi maledire Israele, perché Israele ora è integro. Israele era partito sporco dall'Egitto, ma ci volle un ricambio generazionale perché tutti i giovani che erano quasi in procinto di prendere possesso della terra promessa, erano uomini già maturi, cioè giovani già, dovrei dire più che maturi, maggiorenni, che erano integri, avevano imparato la via di Dio, avevano abiurato l'infedeltà dei loro genitori ed erano pronti ad entrare nella terra promessa, tanto che quando si trovarono nella città di Gerico erano talmente uniti e talmente pieni di fede che a un grido le mura di Gerico crollarono. Quella era la forza dell'unità e della fedeltà in Dio. Quindi naturalmente Balaam era un tipo completamente diverso dagli uomini di Dio. Quindi Dio ordina a Balaam di benedire Israele anziché maledirlo. Ma Balaam, che gli facevano gola i soldi perché il re aveva mandato i suoi messaggeri con un bel bottino, un bel regalo di soldi, e quindi non voleva perdere quei soldi, e allora lui si accontentò di seguirli. E magari strada facendo troverò un sistema di come accontentare l'Eterno che mi ha parlato ieri notte, e poi si vedrà. Era troppo attaccato ai soldi, però non aveva fatto i conti con Dio. Naturalmente Dio apre gli occhi a Balak, a Balaam. Dio apre gli occhi a Balaam durante questo tragitto. Difatti in Israele non c'era in quel tempo né magia né divinazione, e quindi Dio diceva: no, tu non puoi intaccare o maledire Israele, perché Israele è integro, non è come questa popolazione i cui peccati sono arrivati al culmine. 430 anni prima ad Abramo Dio aveva detto: io prometto alla tua discendenza che fra circa 400 anni io la darò ai tuoi discendenti, non ora, perché quella popolazione, la sua corruzione non è ancora arrivata al culmine. Ma dopo 400 anni la corruzione di quella popolazione arrivò, e quindi Dio non permise a Balaam di maledire Israele. E in Numeri 24, due capitoli più avanti, nei primi versetti, quando Balaam si avvide che agli occhi dell'Eterno era buono benedire Israele, non ricorse come le altre volte all'uso dei sortilegi o della sua magia, ma voltò la faccia verso il deserto e alzate gli occhi a Balaam, e alzate gli occhi, Balaam vide Israele accampato in pianura, tribù per tribù, e fu impressionato da quell'accampamento. E lo Spirito di Dio, notate verso la fine del versetto 2, dice: e lo Spirito di Dio venne su di lui. Questa è la prova che lo Spirito di Dio a volte, occasionalmente, viene anche sul più grande dei peccatori. Quando Dio vuole incidere, vuole che avvenga, che sia fatta quello che lui vuole. Quindi lo Spirito di Dio venne su Balaam, questo falso profeta, nel versetto 3. E allora pronunciò il suo oracolo e disse: così dice Balaam, figlio di Beor, così dice l'uomo, notate bene, i cui occhi sono stati aperti, perché prima erano chiusi. E dice, e così dice colui che ode le parole di Dio, colui che mira la visione dell'Onnipotente, colui che prostra, che si prostra, ma ha gli occhi aperti. Cioè io veramente mi inginocchio davanti all'Eterno, lo obbedisco, ma nello stesso tempo tengo gli occhi ben aperti. Ora, da questa storia, a metà storia, siamo ancora a metà storia, cosa possiamo imparare fin qui? Possiamo imparare che nessuno può cambiare il disegno di Dio a favore dei suoi fedeli. Quando noi, come fedeli di Dio, siamo veramente fedeli di Dio, non siamo solo credenti, ma siamo fedeli di Dio, il che significa seguire quello che Lui ci dice di essere, di fare, allora nessuno cambia il disegno di Dio nei nostri confronti. E non c'è fattura che tenga, non c'è forza tenebrosa o maligna che possa andare contro di noi. A volte Dio usa anche l'altra cosa, l'altro aspetto, che a volte Dio usa persone non del suo popolo, in difesa dei suoi fedeli. In difesa nostra, a volte Dio usa persone che non conoscono ancora la verità. E l'altra cosa che possiamo imparare è che essere fedele a Dio ci protegge appunto dalle maledizioni. Quindi è estremamente importante da ricordare questo. Quindi ovviamente in ciascuna di queste storie che citerò oggi, magari ci sono tanti altri aspetti che potremmo cogliere. Io vi do il là, il via, ma vi invito, e lo scopo mio è quello di indurvi durante la settimana ad aprire la Bibbia, a non limitarvi soltanto ad ascoltare o a leggerla di sabato quando siamo riuniti in Santa Donanza. Un'altra storia, difatti, molto interessante, è in Primo Re, capitolo 12, e nel capitolo 13. Nel capitolo 12 di Primo Re, apriamo in Primo Re, capitolo 12, chi potrebbe mai pensare, alcuni pensano, sono capitoli dell'Antico Testamento che non hanno nulla da insegnarci, alcuni insegnano erroneamente. Quindi, in Primo Re, capitolo 12, dove vediamo narrato di un giovane profeta di Dio, un giovane, appunto perché giovane, piuttosto ingenuo. Non è che non lo sia, non è che perché uno è profeta di Dio è perfetto, così come uno, se è uno un ministro di Dio, non è che non può sbagliare oppure che non può combinare dei pasticci. E appunto perché era molto giovane, questo profeta di Dio era anche molto ingenuo, molto ingenuo. Difatti il contesto storico è al tempo in cui la nazione di Israele, da che era unita in 12 tribù, si divide in due nazioni a causa di re Roboamo che, dopo la morte di suo padre Salomone, anziché abbassare le tasse che Salomone aveva messo molto alte, si intestardisce ad innalzarle ancora di più, il che provoca una ribellione in 10 delle 12 tribù, e guidate da un certo Geroboam, ribelle, che li allontana da Gerusalemme, dalla tribù di Giuda, e forma il regno cosiddetto di Israele, perché erano la stragrande maggioranza, le 10 tribù. E la tribù di Giuda rimase sola quando Dio aveva dato alla tribù di Giuda lo scettro per regnare su tutte e 12 le nazioni. Quindi era avvenuto qualcosa di grave, perché questo Geroboam, che magari avrebbe potuto avere un minimo di ragione per il fatto che le tasse erano troppo alte, cosa fece? Fece costruire un grandissimo altare su una collina dove lui andava a offrire profumi come se lui fosse un sacerdote di Dio. E quanti ce ne sono nel mondo persone che si auto-ordinano ministri, si auto-ordinano predicatori. Quindi costui, per farsi accettare, ordinava sacerdoti, perfino chiunque del popolo si offriva volontario, lui subito li ordinava sacerdoti, e invitava il popolo a portare le offerte a Betel, la nuova capitale delle 10 tribù, e non più a Gerusalemme, che era la capitale di Giuda, della tribù di Giuda. Quindi in Primo Re capitolo 13, dopo aver detto questo scenario iniziale, preliminare, vediamo che un uomo di Dio giunse a Betel da Giuda. Dio lo manda a Betel, nella capitale dei ribelli. Per ordine dell'Eterno arriva là. E mentre Geroboamo stava presso l'altare per bruciare l'incenso, per ordine dell'Eterno, questo giovane uomo di Dio gridò contro l'altare. Notate bene che non gridò contro Geroboamo, ma gridò contro l'altare e disse: «Altare, altare, così dice l'Eterno, ecco nascerà alla casa di Davide un figlio di nome Giosia, il quale immolerà su di te i sacerdoti degli alti luoghi che bruciano incenso su di te, e si arderanno su di te ossa umane». Nello stesso giorno diede un segno miracoloso a questo giovane profeta di Dio, dicendo: «Questo è il segno che l'Eterno ha parlato, che non sono parole mie. Questo è il segno. Ecco, l'altare appena finirò di parlare, l'altare si spaccherà e la cenere che vi è sopra si spanderà. L'ordine di arresto parte subito, come potete immaginare. Geroboamo subito stende la mano e dice: arrestate quell'uomo, arrestate quell'uomo. Però rimane il suo braccio e la sua mano paralizzato. Rimane con il braccio paralizzato e la mano addirittura gli si impietrì, come impietrita, non riuscì più a muoverla. Allora a questo punto e l'altare si spaccò e quindi quelle ossa che erano lì furono, come dire, quella cenere si sparse per il vento, la cenere degli olocausti e anche del profumo che era stato sparso. Ma Geroboamo a questo punto si rese conto che quello era stato un uomo di Dio e finisce, anziché di farlo arrestare, finisce con l'implorarlo e chiedergli: così siamo noi dei codardi, che da un certo punto disprezziamo, ignoriamo, sottovalutiamo, poi quando vediamo che lì c'è una forza soprannaturale reale, allora imploriamo, preghiamo. E così fu, lo implorò e gli disse: prega l'Eterno, prega il tuo Dio. Non disse lui: io pregherò ora. Quindi non c'era un ravvedimento in Geroboamo. Difatti poi, insomma, se uno legge l'intera storia dei numeri, Geroboamo non solo non si pentì, ma ne compinò di tutti i colori, ancora peggio. E quindi il giovane profeta prega l'Eterno di fargli guarire il braccio e la mano. E la mano e il braccio guariscono. E allora questo re, che ovviamente gli dice, Roboamo, gli dice: guarda, io ti voglio fare un regalo e ti voglio anche onorare per quello che hai fatto. E dice: se io ho un uomo di Dio che sa fare queste cose, mi conviene tenerlo caro. Io, perché non vieni a casa mia, così ti ristori, così ti nutri e ti riposi, e ti voglio pur fare anche un regalo. E questo profeta di Dio, di cui non si dice il nome, difatti viene chiamato il profeta, il giovane profeta ingenuo, viene descritto così, il giovane profeta ingenuo, gli dice: no, Dio mi ha ordinato che dovevo venire a Betel per fare questo segno, e non devo dormire in nessuna parte, non devo fermarmi, non devo nemmeno mangiare, e non devo nemmeno tornare per la stessa via che ho fatto per venire a Betel. Devo tornare per un'altra via. E mentre torno non devo prendere cibo, né acqua, né niente. Quindi doveva digiunare. Quindi a un certo punto lui fu molto fermo in questo e se ne andò. Ora però nel versetto 8, nel versetto diciamo che se ne va, vi sto raccontando tutta la storia che poi potete leggere voi stessi dal primo re e nel capitolo 13 in poi, penso che raccontandola è molto più avvincente che leggervela ora in questo momento, ma quando la leggerete a casa vostra la afferrerete ancora di più e meglio. Quindi mentre questo se ne tornava, alcuni se ne erano accorti qual era la strada che lui aveva preso per tornare a Giuda, nella città di Giuda, e lo dissero al loro padre, il quale anche lui si riteneva un grande profeta. Purtroppo il mondo pullula, anche a quel tempo c'erano persone che si ritenevano tutti profeti, tutti ministri e tutto. E allora questo anziano, questo signore i cui figli gli dicono che c'era questo qua che ha fatto questo grande segno, lo voglio conoscere di persona, perché se divento amico magari mi insegna un po' i suoi trucchi, perché questo è il ragionamento umano. Allora ci va incontro, lo ferma e lui dice: vieni, vieni, e lo invita. Non sapeva niente di quello che Dio gli aveva ordinato, ma il giovane profeta, schietto come era, ingenuo, gli dice: no, non mi posso fermare perché Dio mi ha ordinato questo, che devo tornare a casa digiunando, senza mangiare, senza bere. Allora quel vecchio si inventa la storia, è un imbroglione, si dice: ma guarda che io sono un profeta come te. E io tanti ne ho incontrati durante il mio ministero, che tanti, senza nemmeno avere avuto un vero e proprio rapporto con Dio e senza nemmeno aver avuto un'istruzione adeguata spirituale, intendo dire, non istruzione scolastica, si credono di essere ministri. Allora dice: guarda, dice, anch'io sono un profeta come te. Naturalmente questo aveva i capelli bianchi. E ora voi pensatevi, immedesimatevi nel giovane profeta, che era giovane, ancora era alle prime armi, e ovviamente Dio lo stava mettendo alla prova, e per giunta era in digiuno, a digiuno. E questo gli dice: vieni, mangia, perché guarda, Dio mi ha parlato, mi ha mandato un angelo e mi ha detto: tranquillamente lo prendi e gli dai da mangiare e da bere. Allora questo giovane profeta gli crede, ma era un grande bugiardo quello là, gli crede, lo segue e va a mangiare. Mentre mangiano, il vecchio presunto profeta riceve da Dio un rimprovero. Dalla bocca del vecchio parte un rimprovero in forma orale, in forma verbale, verso il giovane, e gli dice: perché tu non mi hai ubbidito, tu non sarai sepolto nella stessa tomba dei tuoi genitori. Ovviamente potete immaginare il ragazzo, gli sguardi sono incrociati, dice: mamma mia, in effetti io ora qui ho mancato. Naturalmente ha visto che quello era stato un imbroglione. Insomma, riparte il ragazzo molto amareggiato, tutto pensando tranne che, appena uscito nella strada, perché lui pensava: beh, non sarò sepolto nello stesso tomba dei miei genitori, però magari vivrò, chissà, fino a 70 anni, 80 anni, e poi pazienza, se non devo essere sepolto nella tomba dei miei genitori, pazienza. In realtà, appena lui uscì e si incamminò, si imbatté in un leone che lo uccise. Però quel leone non lo sbranò, e non sbranò nemmeno l'asina su cui viaggiava il giovane profeta. Cioè, quello era un segno che era voluto da Dio, quella morte. Difatti, alcuni passanti trovarono il cadavere intatto, morto, un leone lì che sembrava una pecorella e l'asino che non era nemmeno stato toccato, nemmeno graffiato. Insomma, la voce si sparse per tutto il paese e giunse fino al vecchio, il quale disse: è l'uomo di Dio quel morto. Allora il poverino, preso di colpa, il senso di colpa lo lacerava, si incamminò, andò a prenderlo, se lo mise sulle spalle il cadavere e diede ordine ai propri figli di seppellirlo nella sua tomba del vecchio, perché a quei tempi c'era l'usanza, non come noi oggi che non sappiamo dove andiamo a finire dopo morti. A quel tempo ci pensavano molto in anticipo dove ognuno doveva essere sepolto. E quindi i figli, perché dice: quando io morirò, le mie ossa devono essere messe assieme alle sue, perché in parte sono stato io a causare la sua morte. E quindi questa storia è diventata talmente famosa nel corso del secolo. Perché Dio la racconta nella Bibbia? Che importanza potrebbe avere nella Bibbia una storia di questo genere? Scusate. Che importanza potrebbe avere questa storia nella Bibbia per noi? Perché fino ad oggi in Israele si racconta la storia del giovane profeta ingenuo e del profeta di Dio mentitore, profeta del profeta mentitore. Difatti quello che lui pronunciò, ed è, noi lo vediamo scritto questo nel versetto 29, dove dice che il profeta cattivo prese il cadavere dell'uomo di Dio, lo caricò sull'asino e lo riportò indietro. Così il vecchio profeta rientrò in città per piangerlo e per seppellirlo. Depose quindi il cadavere nel proprio sepolcro e lo piansero dicendo: «Ah, fratello mio!» Dopo averlo sepolto, il vecchio profeta disse ai suoi figli: «Alla mia morte seppellitemi nel sepolcro dov'è sepolto l'uomo di Dio. Mettete le mie ossa accanto alle sue», perché lui sperava quando Dio lo risusciterà, magari risusciterà anche me e perdonerà me. «Poiché certamente l'uomo», il falso profeta disse, «poiché certamente si avvererà la parola da lui pronunciata per ordine dell'Eterno contro l'altare di Betel e contro tutti i santuari degli altri luoghi che sono nelle città di Samaria». In effetti, per mano di Giosaia, secoli dopo, quando Giosaia sorse come re, secoli dopo, lui andò a visitare quel luogo. Già le 10 tribù erano state deportate schiave dagli Assiri fuori dal territorio. Lui va a visitare quel luogo e dissacra quell'altare che ancora era esistente. Lo dissacra. Fa dissotterrare perfino le ossa di quelli che erano stati lì sepolti e li brucia in olocausto. Quindi questo ci fa capire che quello che Dio ordina, anche se non si avvera subito, si avvera. E si avvera magari durante il corso della nostra vita, magari verso la fine della nostra vita, oppure si avvera sui nostri discendenti. E la colpa ricade su di noi. Quando Dio dice, ecco, in uno dei comandamenti che dice: «Non vi fate immagini né scultura né adorate, perché io faccio ricadere la maledizione anche alla quarta, alla terza, alla quarta generazione di quelli che mi odiano e non fanno quello che dico, e quindi fanno ricadere questa ignoranza sui loro figli». Ma le ossa, quindi, dell'ingenuo profeta di Dio e del profeta mentitore, Giosia non le bruciò. E quindi sono ancora lì nel sepolcro. Se qualcuno va a visitare la terra promessa, può anche dire: «Dov'è il sepolcro del giovane profeta ingenuo e del profeta mentitore?» E vi dicono dov'è. Difatti la storia viene raccontata fino ad oggi e Dio l'ha permesso per lasciarci una testimonianza, una lezione per noi vitale. Per noi vitale nel XXI secolo e specialmente per noi del popolo di Dio, della Chiesa di Dio disseminata nel mondo. Qual è questa lezione? La lezione principale, ci sono diversi dettagli, ma quella principale da cui noi possiamo trarre insegnamento è questo: che quello che Dio predice si avvera di sicuro anche dopo secoli, o nella nostra vita o sui nostri discendenti. L'altro aspetto che possiamo imparare da questo episodio è che quello che Dio ordina, va eseguito alla lettera, anche se contro le parole dei predicatori di questa o di quella chiesa. Cioè, noi non dobbiamo ascoltare le parole di questa o di quella chiesa o le parole di Carmelo Anastasi, ma dobbiamo ascoltare, fare e seguire le opere che Dio ordina. Difatti, la lezione che io personalmente imparo, alcuni di voi chi si ricorda dell'episodio che accadde negli anni 90, nella Chiesa, oppure nei secoli passati quando avvenivano delle grandi divisioni nella Chiesa, io mi viene in mente una scrittura in Galati capitolo 1, vi prego proprio di annotarla, se non proprio di leggerla con i vostri occhi, che sarebbe l'ideale. In Galati capitolo 1 versetto 8 dice, qui è l'Apostolo Paolo, quindi molti secoli dopo, e l'Apostolo Paolo, per scrivere quello che adesso stiamo per leggere, sicuramente conosceva, lui che era un edotto della Bibbia, conosceva le scritture, conosceva questa storia del giovane profeta ingenuo e del profeta mentitore. Difatti in Galati capitolo 1, dal versetto 8, Paolo scrive: «Ma anche se noi o un angelo dal cielo», lui non esclude nemmeno se stesso, dice «anche se noi o un angelo dal cielo vi predicasse un Evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. Come abbiamo già detto, ora lo dico di nuovo: Se qualcuno vi predica un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Non c'è, sono passati secoli, ma il concetto è rimasto lo stesso. Quindi queste sono parole molto forti che dovrebbero farci pensare e non essere ingenui, come quel giovane profeta o predicatore. Non essere ingenui davanti a quelli che si autodefiniscono predicatori della parola di Dio, ma che predicano invece cose che Dio, la Bibbia, non dice affatto. Se un uomo capo religioso predica che il giorno del Signore è il venerdì o la domenica, non credetelo. La Bibbia dice che il sabato è il giorno del Signore. Se un altro vi dice che non è peccato lavorare di sabato o mangiare carne di maiale, non credetemi. Se io un giorno vi dicesse Cristo, non credetemi. Non fatevi sviare dai bugiardi, da chi non osserva la parola di Dio e quindi non ha lo spirito di verità. Ma passiamo a un'altra storia, quella per esempio di Geremia, la storia di Geremia. Geremia naturalmente è un'altra storia fatta con 52 capitoli, quindi molto lunga, ma io mi limito a un piccolissimo episodio dalla sua vita, perché la sua vita, lui fu chiamato da Dio da fanciullo e finisce poi quando ha i capelli molto bianchi, e forse era canuto, che ne sappiamo. Quindi lui si lamenta in Geremia capitolo 1, nel versetto 5, Dio lo chiama. Ora immaginate se Dio chiamasse per esempio uno dei nostri giovanissimi, uno di voi che siete qui, oppure i figli dei nostri membri. Allora dice Geremia, risponde così, Dio gli dice a Geremia, prima che io ti formassi nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto, e prima che tu uscissi dal suo grembo, ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni. Io rispose ai miei Signore Eterno, ma io non so parlare, perché sono ancora un ragazzo. Poteva essere anche una ragazza, perché nella Bibbia ci sono state anche delle profetesse di Dio. Quindi immaginate se questo succedesse ancora oggi. In Geremia capitolo 9, saltiamo alcuni capitoli, lui si lamentava come molti giovani oggi rallentano e cercano di sfuggire alla chiamata di Dio. E dicono, oh, se fosse la mia testa una sorgente d'acqua e i miei occhi fossero una fonte di lacrime, perché pianca giorno e notte gli uccisi della figlia del mio popolo. Cioè si lamentano, lui si lamentava e lui si riteneva incapace. E nel capitolo 15 dice, guai a me madre mia, perché mi hai partorito come uomo di lite e di contesa per tutto il paese. Non ho dato nulla in prestito, né altri hanno prestato a me, eppure tutti mi maledicono, perché Dio lo mandò a predicare e lui dice, qua tutti mi maledicono, ma perché tu, Dio, mi hai dato questo compito? Naturalmente si perdeva d'animo Geremia, era ancora un ragazzo. Avete visto il film Rocky? Rocky, l'episodio numero 3, come lui aveva bisogno, era incerto a un certo punto confessò che aveva paura di salire sul ring, però non mancarono quelli che gli infusero coraggio, determinazione e visione, e lui salì sul ring e invece di perdere vinse. E così Dio rimaneva vicino a Geremia. Dio rassicura il giovane profeta nel versetto 19 del capitolo 15, l'Eterno così gli dice, ma vedi, se tu ritorni a me, io ti ristabilirò e tu starai davanti a me. Se tu separi il prezioso dal vile, cioè se la smetti di compiangerti, se smetti di fare il vile, il vigliacco, tu sarai come la mia bocca. Essi ritorneranno a te, ma tu non devi tornare a loro. Cioè tu parlerai a loro, sarai vicino a loro, darai il mio messaggio, ma non li seguire nei loro peccati. Io, nel versetto 20, io ti renderò per questo popolo un forte muro di bronzo, combatteranno contro di te, ma non potranno vincerti, perché io sarò con te per salvarti e per liberarti, dice l'Eterno. Ti libererò dalla mano dei malvagi e ti riscatterò dalla mano dei violenti, cioè non ti preoccupare. Quindi Dio si appellava alla fede: abbi fiducia in me, io sarò con te. E la storia di Geremia appunto è molto lunga, però mi voglio soffermare in queste piccole cose, cioè nel fatto che lui tentennava, aveva paura, così come tanti hanno paura di fare il salto del battesimo, perché dice: io non lo so se ce la farò. Allora, la cosa che dobbiamo imparare questo, da questo episodio, del fatto che Dio chiama Geremia quando ancora era un ragazzo, e noi, anche se possiamo avere 40 anni o 50 anni, quando Dio ci chiama a questa età già avanzata, mentalmente, spiritualmente siamo come dei bambini, abbiamo paura, è più che giusto, dice, ma qua si tratta di non essere del mondo, essere nel mondo, di non essere del mondo. Allora dobbiamo ricordare quello che Dio dice a Geremia. Dice: Dio non ci lascia mai soli, ma ci tiene per mano. Non lo sta dicendo al mondo, perché Gesù, anche prima di morire, disse: io non prego per il mondo, ma prego per quelli che tu mi hai dato. Quindi dobbiamo sapere che se facciamo parte del suo popolo, della sua chiesa, lui non ci abbandona, ma ci tiene per mano. Dobbiamo avere questa convinzione, altrimenti lo chiamiamo bugiardo. Dio non abbandona quelli che sono da lui chiamati ad operare per lui. Nel mondo succede tutto quello che succede, ma non ci abbandona se noi operiamo fedelmente l'opera sua. E poi l'altro aspetto è che egli ci incoraggia, ci sprona, mette le sue parole nella nostra bocca. Lui mette le sue parole nella nostra bocca. E quando ci affidiamo a Dio, noi sviluppiamo il suo stesso carattere, la sua stessa intraprendenza, baldanza, sicurezza. Abbiamo un intelletto spirituale che, anche se magari non sappiamo ancora andare sulla luna, altri sì, ma non hanno lo spirito di Dio e non sanno come usare il 2 più 2. Il 2 più 2, quando hanno il 2 più 2, un insieme di formula, magari producono la bomba atomica e distruggono l'umanità. Noi non sappiamo fare formule molto difficili, non sappiamo andare sulla Luna, ma sappiamo come usare il risultato 2 più 2 fa 4, sappiamo come usarlo secondo la via di Dio. E l'ultima storia, l'ultimo personaggio che voglio condividere con voi è quello di Giona. Tutti sappiamo la storia di Giona. Giona, ma che cosa vi viene in mente quando parliamo di Giona? Giona dentro la pancia della balena, è vero? L'unica cosa, ma c'è solo questo da imparare da Giona? E lo comprendiamo per quale motivo Giona, a un certo punto, la storia della balena finisce al secondo capitolo, mentre il libro di Giona ha più di due capitoli. Cosa dice negli altri capitoli? Notate bene, se noi andiamo, noi sappiamo che naturalmente la parola dell'Eterno è rivolta a Giona, che gli dice: vai a predicare nella città di Ninive ai niniviti, perché il loro peccato è grande. E lui scappa, Giona, non vuole. Ecco, quando la gente è chiamata da Dio, Dio apre loro gli occhi, gli dà, gli affida un compito, ma la gente scappa. La gente scappa. Ma notate perché tante volte, quando noi siamo scappati da quello che Dio, dal richiamo di Dio, perché le cose non ci sono mai andate bene? Perché lui scappa e si imbarca in una nave, e Dio, non è un caso, è Dio che fa scattare una tempesta quasi perfetta, al punto che quella nave sta per affondare. I marinai, un po' superstiziosi, dice: ma qui qualcuno ce l'ha con noi, tiriamo a sorte per vedere chi è fra di noi che, con il quale gli dèi o chissà chi ce l'ha con noi. Tirano a sorte e trovano, e la sorte cade su Giona. E Giona ovviamente è costretto ad ammettere: sì, sono io la causa, perché sto scappando dall'Eterno. Allora questi lo acchiappano, lo legano e lo buttano a mare. E dopo che lui cade a mare, la tempesta finisce immediatamente. Allora quelli là subito dice: ma veramente l'iddio di Giona è il vero Dio? E quindi fanno sacrifici, e quindi cominciano a conoscere il vero Dio. Ma la storia però non finisce qua. Difatti, visto che Dio, insomma, non è che ha desistito, lo insegue anche precipitato a mare. Lui spinse un grossissimo pesce, forse una balena, che lo fa mangiare, ma non lo fa divorare o masticare. Cade dentro questo grossissimo pesce e lui, dentro la pancia della balena, che si meraviglia di non essere ancora morto, lì lui comincia a implorare Dio, a pregare Dio. Cioè, quando lui è perso, dice: io qua sarò perso. E allora implora Dio. E allora, naturalmente, dopo 3 giorni e 3 notti, Dio suscita il pesce a vomitare Giona e lo vomita. Naturalmente quei 3 giorni e 3 notti ci ricordano il segno messianico di Gesù, che lui sarebbe rimasto nella tomba per 3 giorni e 3 notti. Ma la storia di Giona non finisce là, perché c'è qualcos'altro, qualche piccola cosa che noi abbiamo bisogno di imparare. Non solo noi, oserei dire anche chiunque altro predica, o altri predicatori che predicano con un'attitudine sbagliata. Notate che cosa noi possiamo imparare da questo. Innanzitutto impariamo, fino a questo punto della storia, che quando uno scappa dai compiti che Dio ci affida, come anche la chiamata al battesimo, eccetera, noi non la passiamo liscia. Possono passare anni, ma in tutti quegli anni non la passiamo liscia. Mettiamo in pericolo la nostra vita e la vita degli altri. L'altra volta si parlava che si poteva, per esempio, aiutare tanti giovani, per esempio, se alcuni non se ne fossero andati. Allora dice: prima o poi gli altri ti scopriranno che sei un fuggiasco e che sei un vigliacco, e si libereranno di te e tu sarai messo alla gogna, perché non vorranno che il castigo di Dio cada anche su di loro. Allora, infatti, Dio continuò a inseguire Giona e spinse questo grossissimo pesce a inghiottirlo. E lì lui, Giona, prega il Dio e si pente. Finalmente lui accetta, perché Dio gli ripresenta il compito. Dice: vabbè, questa volta vabbè, vado a Ninive e predicherò ai Niniviti. E lui lo fa talmente bene questa predicazione, difatti se ne va verso Ninive, e mentre entra in questa città lui comincia a dire: ancora 40 giorni e la città sarà distrutta, e ancora 40 giorni e la città sarà distrutta se non vi pentirete. Ora, lui predicò talmente bene, in maniera così veemente e così convincente, che tutto pensava tranne che i Niniviti si sarebbero veramente pentiti. Si pentirono, non è che si convertirono a Dio, ma ebbero talmente timore che addirittura accesero degli olocausti, si vestirono in sacchi e dimostrarono, insomma, che erano pentiti. E quindi, allora, a quel punto Giona rimase come se Giona rimase senza più lavoro. Dice, Giona rimase molto arrabbiato con Dio. Difatti lui si sfoga con Dio dicendo: ma che cosa mi hai fatto fare? Ma che figura mi hai fatto fare? Difatti mi hai costretto a predicare la distruzione di quella città per poi non farla nemmeno avverare, questa distruzione. Sarebbe stato meglio che se mi avessi lasciato morire dentro la balena. E continua dicendo: fin dall'inizio, vedi, io non volevo predicare perché sapevo che tu poi magari ti penti al minimo segno di ravvedimento e quindi non attui le tue minacce. Quindi era molto arrabbiato e Dio cercava di calmarlo e diceva: ma non ti pare giusto adirarti così? Ma su, dai, calmati, in fondo si sono ravveduti loro. Giona non volle avere ragione. Lui non volle avere ragione, ma non era solo perché non voleva vedere, la parte positiva di quel popolo che si era intimidito e lo aveva ascoltato. Giona se ne andò su un alto monte a vedere quello che, se effettivamente questa città si era ravveduta, ma lo aveva fatto per poter smentire Dio e per poter smentire i Niniviti. E lui era molto arrabbiato con Dio, era arrabbiato con tutto. E a un certo punto Dio, per cercare di, insomma, di guarire Giona da quella sua irritazione, perché in fondo Giona era un bravo uomo, un uomo di Dio, che fa? Gli fa crescere all'improvviso, in pochissimi minuti, mentre lui dorme, un bellissimo ricino, un albero rigoglioso con tanti rami, miracoloso, in maniera tale che durante il giorno, quando c'era molto sole, lui poteva mettersi perlomeno sotto quell'albero, visto che era, si era intestardito a guardare, perché lì era una zona desertica, e allora lui finalmente ci trova un po' di riposo, e tutta la giornata sotto quell'albero, gli piacque talmente quell'albero, e poi venne la sera e si addormentò. Durante la notte Dio fece seccare quell'albero attraverso un verme, e quando Giona la mattina dopo si risvegliò, guardò l'albero, dice: ma allora Dio ce l'ha proprio con me, ma tutto a me vanno le cose storte. Allora Dio lo richiama, e vi invito a leggere Giona capitolo 4, sono le poche parole ci aiutano a concludere questo sermone. E Dio, dove Dio ha cominciato dal versetto 10, capitolo 4 dal versetto 10, Dio gli dà una spiegazione illuminante, che dovrebbe essere illuminante anche per noi. Dice: vedi, tu hai avuto compassione per una pianta, un ricino, per cui non hai fiaccato, non hai nemmeno faticato, mica lo hai piantato tu, e non hai nemmeno tu fatto crescere, l'ho fatto io in una notte, miracolosamente, e che in una notte è cresciuta e in una notte è perita questa pianta, eppure tu hai avuto compassione per questa pianta. E io non dovrei avere compassione di Ninive, la grande città nella quale ci sono più di 125.000 persone che ancora, poverini, non sanno la verità, non sanno distinguere la destra dalla sinistra. Quindi, ovviamente, lì Giona capì. Cosa gli instillò a Giona? Quello che molti predicatori non hanno. Ed è una cosa di cui noi abbiamo pure bisogno di imparare. Cioè, Dio non ce l'aveva certo con Giona, lo amava come ama ciascuno di noi. Però Dio ha fatto scrivere questo episodio per farci capire che non dobbiamo predicare mossi da uno spirito di accusa o di condanna o dal desiderio di vedere la distruzione degli altri, ma dobbiamo essere invece motivati sempre da uno spirito di amore e di compassione verso coloro che ancora non conoscono la verità. È di fondamentale importanza, perché tanti non ce l'hanno. Tanti vogliono convertire con la violenza, o con il terrore, o con la paura, manipolando le menti delle persone. In conclusione, fratelli e sorelle, la Bibbia, il libro di Dio, offre tantissime altre storie di personaggi buoni e cattivi, da quali, come abbiamo visto oggi, possiamo trarre delle preziose lezioni per la nostra salvezza eterna. Vi invito a leggere tutta la Bibbia, non soltanto quando ce ne ricordiamo, ma come un libro di addestramento di vita quasi quotidiana, possibilmente, perché Dio le ha fatte scrivere per nostro ammaestramento, e beati quelli che trovano il tempo e la voglia di studiarle. Bene, adesso concludiamo la nostra santa adunanza in onore al nostro Dio con un altro inno e preghiera di chiusura.
Grazie Carmelo.